poiché confidiamo di concludere non oltre le tre, e questo torna a beneficio del sabato dedicato anche non solo agli acquisti natalizi, ma Luigi tu
sì, sì. Non mettermi okay. Ultimo
no no, no no è giusto e, Marco io ti avevo messo d'ufficio ma grazie. Siccome sono temi no ma democraticamente ti avremmo chiesto allora non solo le consumismo natalizio ma anche per semplicemente i bisogni della conduzione della casa e quindi allora sì iniziamo riprendiamo la parte del dibattito dopo le due ampie relazioni e poi diamo la possibilità della replica e così concludiamo. Ricordo sempre che la registrazione MP3 poi lunedì sarà sul nostro sito .rosso.it www.rosso.it e si può scaricare o ascoltare in streaming. Allora io avrei qua Roberto Romano, Giancarlo Saccoman, Luigi Vinci, Marco Canesi, ah ecco attenzione, Matteo Gaddi, Maria Grazia Merigi. Però vediamo, adesso ho qui la scaletta lasciata da Andrea, Andrea Montagni che ha condotto il nostro seminario questa mattina, adesso deve rientrare, è obbligato a rientrare a Firenze, quindi allora mi presto io. Roberto, ti va? Come? Come? 10? Sì, no, no, ma comunque sto attento, perché è il dibattito, non è che la discussione. Fai così, ti metti qua e io. No, funzionano. Allora, facciamo così. Per il dibattito ti metti. No, sai qual era il discorso? Per la registrazione. Perché
ok. Cavolo, l'ho messa così, No, so che sono abituato a alzarmi, però vabbè.
Ok.
Anche per darmi un tono. Mi devo anche presentare, visto che sei.
Roberto Romano, augusta figura delle scienze italiane. Scienze economiche.
Sì, cominciamo con l'interfaccia. Semplicemente epistolari. Adesso ti spiego.
Giovane professore.
Università. Tuttavia, ogni tanto faccio. Comunque, se mi spiego.
No, ufficio studi.
Allora, sono Roberto Romano, dell'ufficio studi CGL Lombardia. Ogni tanto collaboro con l'Università di Pavia per economia industriale. Tengo delle ore. Ho avuto anche la fortuna di lavorare dal 2016. Dal 1997 al 2000 in Commissione Industria della Camera dei Deputati con Mario Mesi e ho gestito tutto quel processo di rientro legato al raggiungimento dei vincoli di Maastricht, quindi insomma, alcuni passaggi legati alla privatizzazione, alla cessione di Enel, Telecom, ma in realtà ancora un po' più tardi, Finmeccanica, e conosco abbastanza bene. Diciamo che non è facile, poi in 10 minuti, tra l'altro posso in 10 minuti io solamente dire due cose, perché alcune cose le conosco, altre le conosco meno, altre ho dei dubbi, ma vabbè, non è in questo modo che riesco a confutare più o meno alcune tesi piuttosto che altre. In realtà l'unica cosa che volevo mettere un po' a fuoco e credo possa servire anche a tutti quanti noi nell'interpretare, come dire, storia, evoluzione e crisi del capitalismo italiano, occorre introdurre secondo me un metodo anche comparativo. Perché l'Italia non è l'Europa e l'Europa non è l'Italia. Perché uno potrebbe dire, una delle cose che dico spesso, perché poi è una cosa che comunque in qualche modo ho osservato, o una tesi spesso che viene usata a sinistra, le imprese italiane non investono o hanno un tasso tendenziale di investimento inadeguato per produrre, come dire, uno sviluppo economico sufficiente. Beh, questo non è proprio vero, anzi, se vi devo dire la verità, il rapporto investimenti, e sto parlando non degli investimenti legati alla struttura contabile dell'Ops piuttosto della Banca d'Italia, ma gli investimenti business, cioè quelli legati alle imprese, quindi sto parlando di macchinari, attrezzature, vi dicendo, gli investimenti italiani non sono mai stati inferiori, anzi il sistema delle imprese italiane non è mai stato inferiore a quello della media europea. Anzi, più o meno è allineato e in alcuni momenti, in alcune fasi, è addirittura più alto. Ed è più alto proprio nei periodi, nei momenti in cui deve agganciare, qui siamo d'accordo, i cicli economici. E qui però bisogna interrogarsi sul perché gli investimenti italiani, che non sono assolutamente inferiori a quelli dei paesi europei, sto a questo perché questi conosco, quando partono determinati cicli economici tendono ad avere, come dire, a produrre un effetto strano, un eccesso di capitalizzazione del sistema delle imprese, nel senso c'è crescono più velocemente di quelli europei. Solo per fare un esempio, dal 98 al 2002 gli investimenti italiani solo per la parte business raggiungono fino al 12% del prodotto interno lordo, quando quelli della Germania rimangono più o meno stabili tra il 9 e il 10% del prodotto interno lordo. E qui bisogna interrogarsi sulla natura degli investimenti. Io ho anche detto in altre occasioni che abbiamo un effetto moltiplicatore degli investimenti italiani che è esattamente pari alla metà di quello medio europeo. Quindi bisogna poi interrogarsi su questo. Perché faccio questa... mi serviva solamente per dire che fare un'analisi comparativa serve a capire dove si trova l'Italia, in un consenso europeo. Perché diversamente diventa dire investiamo poco, consumiamo tanto o viceversa, diventa un fatto soggettivo. E non credo che abbiamo bisogno di fatti, di dei fenomeni soggettivi, non che non esistano, ma quantomeno bisognerebbe indagarli in un certo modo. Io mi sono fatta questa idea, non potendo recuperare anche tutta la storia, che il 1980-85 a livello internazionale c'è un break di struttura. Cosa intendo per un break di struttura? Intendo che cambia la struttura della produzione legata alla conoscenza. E non la misuro solo in spese in ricerca e sviluppo, su cui l'Italia bisognerà dire una serie di cose perché solo in Italia ci sono alcuni fenomeni, ma sul fatto che il commercio, la quota di alta tecnologia nel commercio internazionale diventa da residuale, o in qualche modo, come dire, un fenomeno abbastanza contenuto, intorno al 10-12%, dall'85 in poi tende a crescere progressivamente e a occupare lo spazio di quello che è il commercio cosiddetto di manufatti più o meno tradizionale. Oggi nel 2010 la componente high-tech ad alta tecnologia di beni e servizi raggiunge il commercio internazionale qualcosa tra il 35 e il 40%, dipende poi dal momento in cui ci sono i cicli economici legati tipo l'ICT piuttosto che altre tecnologie. Ma questo fenomeno dell'espressimento della struttura della conoscenza nella produzione di beni e servizi, sia innovativi che anche maturi, modifica a mio parere, questa è la parte come dire, più teorica, la determinazione dei prezzi dei beni e servizi. E qui prendo a prestito John Robinson, la mitica, quella dei costi pieni e quella dei costi flessibili. Io credo che con l'introduzione dell'innovazione tecnologica alcune produzioni, anzi, diciamo così, il costo pieno sono tutti dei beni e servizi che vengono venduti a un certo prezzo, perché al di sotto di quel prezzo nessuno, cioè l'impresa non ha intenzione di venderle, perché non coprirebbe tutti i costi fissi e i costi variabili. Mentre i prezzi flessibili sono quelli che il mercato determina proprio. E soprattutto hanno a che fare con i beni primari, in qualche modo, l'agricoltura, se ci pensate, la storia è sempre andata così. Con il break di struttura, cioè con l'introduzione dell'innovazione tecnologica, in cui il processo di accumulo del sapere diventa routinizzazione, usando il termine circoitaliano, si modifica la struttura dei prezzi dei beni e dei servizi. Cioè, i beni maturi o tradizionali, in qualche modo, da una struttura di determinazione di prezzo legata al costo pieno, diventano beni e servizi legati al mercato, la flessibilità di determinazione del mercato dei prezzi. mentre tutta quell'attività produttiva che in qualche modo attiene alla conoscenza, all'innovazione tecnologica, si crea un mercato di mercati del costo pieno. Se usiamo questo come modello interpretativo dei fenomeni economici, io riesco a leggere l'Italia. Cioè, il cambiamento della struttura produttiva legato al processo di innovazione tecnologica, di cumulo di sapere, spiazza il sistema italiano nel 1985, che si era in qualche modo consolidato sul sistema dei distretti, perché ha una specializzazione produttiva che non necessita di innovazione tecnologica, cioè produce beni e servizi in cui la conoscenza non è una condizione sine qua non per rimanere sul mercato. È il sapere, è il saper fare che fa premio, non è il sapere e saper fare. E credo che questo sia un fenomeno abbastanza curioso, perché in tutti i paesi europei, altro che decentramento della produzione, c'è una concentrazione della produzione, si tende a creare delle economie di scala per abbattere i costi fissi anche per le attività produttive di cosiddette mature. Il settore delle automobili è proprio uno di questi. Solo determinate economie di scala si può avere dei prezzi di un certo tipo. Ma è altrettanto vero che solamente le produzioni a bassissimo valore aggiunto, dove l'unica componente legata è legata con la flessibilità del sistema, interviene solo nei beni a basso contenuto cognitivo. Per questo l'Italia negli anni da 1985 in poi matura progressivamente una minore crescita del prodotto interno lordo rispetto ai paesi europei. Perché cambia la struttura e determinazione dei prezzi della propria produzione. Cioè la sua produzione diventa estremamente flessibile alle svalutazioni, all'inflazione, mentre tutti gli altri paesi europei in realtà non hanno questi problemi. Modificando la propria specializzazione produttiva, riescono a rimanere sul mercato in ragione di quello che producono, ma soprattutto perché fanno una politica più o meno pasinettiana di anticipo della domanda. Cioè un sistema economico riesce a rimanere in equilibrio, tanto più si riesce a governare il processo di produzione spostandolo da un settore in declino a un settore che cresce. La Germania fa questa cosa, la Francia fa questa cosa, la Danimarca fa anche questo. Quello che voglio dire è sostanzialmente questo, che indubbiamente è indiscutibilmente vero che le politiche di svalutazione hanno concorso al mantenimento della struttura produttiva italiana e magari competeva anche con la Francia, ma purtroppo il break di struttura, cioè il processo di innovazione tecnologica, ha modificato in radice la capacità e la capacità di produrre valore aggiunto in questo paese, o perlomeno di produrre in misura più contenuta di quello che fanno gli altri. Infatti dopo arrivo, adesso è un passaggio delicatissimo, infatti questo l'ho detto, lo dico piano.
3 minuti.
Vabbè. Comunque, mi dispiace perché questa cosa è un processo difficile.
Glielo concediamo.
No, era perché avendo l'Italia, così arrivo subito, comunque avete capito la determinazione dei prezzi, la despecializzazione della produttività italiana rispetto agli altri paesi che hanno modificato il proprio target della produzione. Però non è che l'innovazione tecnologica un sistema produttivo ne può fare a meno. In qualche modo, se il commercio internazionale, perlomeno se i beni strumentali, i beni intermedi necessari per produrre i beni di consumo in qualche modo evolvono, tu non puoi rimanere affrancato nel mercato. Questi beni strumentali li devi acquistare, li devi, come dire, in qualche modo adottare comunque nel tuo sistema produttivo. Quindi l'Italia ha un doppio costo: importa una parte non indifferente dei propri, della voce investimenti, e ha un altro costo, quello di adattamento nel tessuto produttivo. Se voi fate caso, la bilancia commerciale high-tech italiana è esattamente equivalente al saldo negativo della bilancia commerciale italiana. Ecco perché c'è questa dicotomia tra investimenti in rapporto al PIL molto alti e non crescita del prodotto interno lordo. Perché gli investimenti non possono tradursi strutturalmente come opzione di cambiamento della struttura produttiva e quindi di aumento del reddito e quindi di un aggancio dei consumi più o meno medi nel paese. perché noi siamo costretti a importare il sapere e il saper fare da altri paesi. Dall'85 in poi questo meccanismo è evidente, io l'ho studiato dal 96 in poi, l'Italia ha accumulato una mancata crescita rispetto all'Europa pari a 11-12 punti di prodotto interno lordo, più o meno valgono 15 miliardi, fate un po' voi cosa è successo. Quindi l'Italia ha maturato tutto questo ritardo, che è un ritardo di struttura produttiva, non di domanda. Di struttura produttiva. E progressivamente negli anni vedrete che per esempio la quota di commercio internazionale legata alle macchine strumentali, che l'Italia sembrava avesse un certo primato, penso Brescia, tutte queste cose, beh, ci ha superato la Cina, non per i costi più bassi, perché produce beni strumentali migliori di quelli italiani. Quindi nella serie, quando parliamo di investimenti, occorre ragionare con molta attenzione, perché è una voce fondamentale nella domanda effettiva di Keynes. È fondamentale. Ma se per l'Italia, in ragione della sua struttura produttiva, ogni investimento si traduce in un aumento del vincolo, occorre in qualche modo condizionare questi investimenti, perché non sono inferiori ad altri paesi. Questo è il problema che secondo me dovremmo affrontare, è un problema drammatico. Perché possiamo anche dire occorre un grande intervento pubblico, però per far che cosa? Per fare che cosa? No? Questo è un bel problema, perché qui non si tratta più di declinare sì o no l'intervento pubblico, io sono a favore, non è che qui ce ne sia qualcun altro, ma per fare che cosa? Questa è una domanda che bisogna porsi, perché tutta la sinistra, penso, adesso lo dico anche così, la provocazione vale per quello che deve essere. Gli incentivi per l'installazione dei pannelli solari hanno fatto danni immensi all'Italia, danni immensi. Non è vero che la domanda in questo caso ha stimolato un'offerta adeguata per l'Italia, ha stimolato solo delle maggiori importazioni. E visto che arrivo dalla CGL, e sono anche, oltre che essere un ricercatore economico, visto che qualche posto di lavoro a me non dispiace, e visto che danno il problema dei giovani, over education rispetto alla domanda di lavoro delle imprese che sono despecializzate, si pone un problema di come diceva Riccardo Lombardi, bisogna cambiare il motore senza fermare la macchina. Questa è la sfida che abbiamo, perché comunque una serie di vincoli non sono legati solo allo SME, non sono legati solo all'euro, perché la struttura produttiva dell'europeo si è in qualche modo integrata, gioco forza, ha creato le economie di scala adeguate. E spesso a sinistra noi distretti sì, distretti no, non servono a niente, sono un problema. Con il paradosso che abbiamo le ore lavorate tra detto più alte e il tasso di utilizzo di impianti più basso a livello europeo, c'è qualcosa che non quadra. Quindi abbiamo un problema di politica industriale legata quantomeno all'economia di scala. Sì, ma certo che quadra, è chiaro, perché diseconomia di scala le conosco, però. C'è un problema che a questo punto occorre in qualche modo fare politiche non solamente di concentrazione, di fare delle scelte capaci di anticipare la domanda di beni e servizi, con un soggetto agente economico che non punti solo sulla distribuzione del reddito come politica pubblica, ma è l'esito della politica industriale. Perché se c'è una cosa che Keynes ha insegnato è proprio questa, non era d'accordo sui deficit, sicuramente non sarebbe stato d'accordo sui deficit Keynes, perlomeno i deficit di spesa corrente. Ma sui deficit di spesa in conto capitale sì, perché lo Stato è agente economico, deve usare la leva degli investimenti come moltiplicatore per modificare la struttura produttiva. E in questo caso ci soccorre, secondo me, sia Marx per alcuni approcci, Schumpeter è molto fondamentale, ma ancora di più dovremmo rimetterci a studiare Pasinetti, perché adesso che ci serve Pasinetti? Noi dobbiamo trovare le forme e i modi per riuscire a modificare la struttura produttiva, perché diversamente anche la migliore politica distributiva non modificherà il posizionamento internazionale del paese. E non c'è neanche la svalutazione che tenga, perché se pensate alla Fiat, che fra poco propone gli schiavi, io vi assicuro che la Fiat, anche se avesse degli schiavi, chiude, perché ha dei costi, ha un costo pieno troppo alto rispetto a quello della Volkswagen e della Daimler. Non ci sono, quindi il problema è un altro, quello della Fiat, non è la flessibilità del lavoro, non sono neanche i diritti, la dico provocatoriamente, ma è proprio la Fiat che non può stare sul mercato e nessuno si è preoccupato di trovare un'armonizzazione dell'europeo per riordinare il settore e per modificarne la sua natura nell'anticipo del domani. Mi dispiace, avrei dovuto spiegare meglio le cose, però la cosa del costo pieno Fixed price potrebbe essere una buona matrice per interpretare i fenomeni economici che sono tenuti a livello europeo, quanto meno quello internazionale, perché è complicato. Però ci aiuta a capire perché l'Italia è così, in questo modo, perché sennò diversamente alcune cose non si possono spiegare, cioè noi abbiamo dei giovani troppo formati rispetto alla domanda delle imprese. C'è qualcosa che c'è, però qualche volta mi fa dire, ma forse Gelmini ci aveva visto giusto, paradossalmente, nel senso che, data la domanda delle imprese, cosa ce ne facciamo di studenti così ben preparati? Non è che significa che siamo d'accordo, ma se tu non fai una politica capace, potrebbe essere una bella roba, però era per dire che qua, era per dire che oggettivamente mai come oggi la politica pubblica non è solo politica distributiva, perché come diceva William Beveridge, il primo stato sociale è un tasso di disoccupazione non superiore al 3%, perché è lì che sta la stato sociale. Non esistono altre forme. Diversamente io non so quale può essere l'orizzonte, noi dovremmo fare delle politiche diverse. Io immagino, la penso come Keynes e come Pasinetti. Occorre lo Stato o soggetto pubblico come agente economico e non come distributore del reddito. Quello viene da sé, è una condizione sine qua non.
Grazie Roberto.
Allora, gli abbiamo concesso qualche minuto in più, però non prendiamo, come dire, l'abbrivio per tutti gli altri, perché altrimenti non ce la facciamo. Giancarlo sa com'è. No, se è.
No, io avevo intenzione, venendo qua stamattina, di fare un
Giancarlo Saccoman,
un intervento,
condirettore della rivista Progetto Lavoro e sindacato pensionato, però adesso
sono della CGL anch'io.
CGL.
No, io avevo intenzione stamattina, venendo qua, di fare anch'io un intervento più corposo, eccetera. Mi sembra che la piega che ha assunto il dibattito, con anche le relazioni, eccetera, non è il caso. Invece volevo fare veramente alcune domande, perché innanzitutto auspicherei che, siccome c'è stato un contenimento poi dell'esposizione rispetto ai tempi, forse anche quello che è stato inespresso finora nelle relazioni varrebbe la pena che fosse poi magari anche scritto, perché è utile per tutti di discorrere, perché è uno strumento importante di discussione. Un'altra cosa appunto è queste domande, perché anche sull'Italia, in parte ha detto anche lui rispetto a un discorso di quello che può essere, diciamo, un'esigenza, diciamo, di trasformazione anche del modello produttivo che, di cui ha delineato lui le cose. Poi magari ci sono altri elementi, perché mentre altri paesi hanno un loro DNA, diciamo, anche in termini di struttura, diciamo, del sistema paese, vuol dire una Germania che ha una sistema di struttura produttiva che sarebbe arduo definire interamente privata, perché in fin dei conti c'è questo intreccio fra le imprese, fra la presenza dei lender, la presenza dei fondi pensione, che in un modo omogeneo dà un certo tipo di indirizzo che è al di là del privatista, anche se poi c'è stata di recente una svolta che è stata in senso più neoliberista del passato, insomma, anche nel sistema creditizio, che si è più finanziarizzato. La vecchia Hausbank tedesca, in fin dei conti, è diventata una banca, diciamo, che sempre più assomiglia a quelle, diciamo, alle banche d'affari americane. Quindi c'è stata una forte trasformazione anche in quel campo. In Francia abbiamo un sistema coeso, molto dirigistico, in cui non ci sono tanti canali formali, che esistono anche, ma soprattutto quelli informali, le cose dell'amministrazione, cioè che ti dà una cultura, una formazione e un impianto anche omogeneo, che ha a cuore un certo tipo di assetto, per cui un discorso proprio di campioni nazionali come strategie e filiere da coltivare, che poi le vediamo anche in Italia, perché poi hanno avuto un'influenza in Italia, invece in Italia sono totalmente assenti, cioè non c'è stata né una politica economica, diciamo, in termini formali, né una politica economica, si può dire forse in parte quello che aveva fatto Cuccia come Giovanni in termini più finanziari che altro, come per riassetto, diciamo, del sistema di imprese, però tutto lì, insomma, no? Mentre invece poi non c'è stata una vera capacità di costruire una politica economica. Poi più di recente abbiamo sentito tutto il discorso sul colbertismo, perché poi c'è anche chi ritiene che, in fin dei conti, che sia italiano o straniero, è la stessa cosa, ma invece è un problema di perdita di base produttiva, di qualità dell'occupazione, via di seguito. Per cui c'è anche questo in più, mi sembra che, in fin dei conti, quello che è un progetto di questo governo, diciamo, di deflazione del salario diretto e indiretto differito, eccetera, di sotto dettatura straniera, cioè sotto dettatura dei famosi 39 punti europei, però è un progetto, diciamo, involutivo, cioè che non coglie quelle esigenze di trasformazione indispensabile oggi a un sistema italiano che comunque non regge, come diceva prima lui, diciamo, sul discorso di piccole e medie imprese. Oggi esige un altro tipo di orizzonte, anche perché esige una trasformazione, diciamo. L'Italia deve cambiare mestiere, deve appunto adeguarsi in termini tecnologici a una nuova frontiera di sviluppo che, poi parlo dell'economia verde, eccetera, pervasiva in tutti i settori, che oggi praticamente però non è certo il sistema delle piccole e medie imprese che è in grado di assicurare questa trasformazione. Occorrerebbe un ruolo dello Stato, sapendo in questo senso che ci sono dei vincoli che sono quelli di bilancio, sono quelli creditizi, Basilea 3, eccetera, e sono quelli anche relativi al fatto che, venendo meno, diciamo, l'azione aurea, diciamo, no? Nel senso che dello Stato, quindi l'obbligo delle privatizzazioni probabilmente farà portare anche gli ultimi pezzi, diciamo, di sistema, diciamo, non tanto industriale quanto di reti, perché sono quelli che sono rimasti poi in Italia come grandi imprese sostanzialmente, a parte la Fiat che però sta emigrando a quanto pare, però praticamente in mani straniere, perché non si vede qual è il soggetto italiano che può in questa fase di privatizzazione essere quello che prende in mano un terreno di sviluppo di una filiera anche in termini industriali, anche nelle reti, diciamo. Per cui c'è questa complessità della situazione che promette di essere una situazione di ulteriore sottosviluppo, appunto, del sistema italiano. Un'altra domanda che volevo fare era questa: bisognerebbe capire, cioè, se c'è un'idea, cioè, qual è la logica che sottende un comportamento che è quello, diciamo, indirizzato essenzialmente dalla Germania, perché poi Sarkozy li va dietro, perché poi non mi sembra che sia conveniente neanche per Sarkozy, appunto, prendere quella strada, perché tutti i conflitti sono anche emersi a riguardo, in cui praticamente, cioè, da una parte abbiamo sicuramente un attacco all'euro da parte di Goldman Sachs, l'ha detto, l'ha dichiarato pubblicamente, che vuole punta appunto a ha detto in altri termini, ma fa saltare l'euro, ma però con Goldman Sachs c'è ancora Soros, c'è ancora in ballo, non è sicuramente il protagonista, ma c'è ancora lui, le altre grandi banche d'affari, le agenzie di rating, eccetera, che puntano all'obiettivo di far saltare l'euro. Dall'altra parte c'è una Germania che, imponendo, ma l'aveva fatto fin dall'origine, diciamo, fin dai parametri di Maastricht, quindi che erano intrinsecamente deflattivi, e divaricanti, cioè strutturalmente divaricanti, in assenza di una possibilità di svalutazione competitiva e di una politica economica che superisse ai divari di impliciti di produttività che derivavano appunto dalla situazione appunto dei vari paesi. Quindi non c'è uno strumento di riequilibrio, non esiste. E oltretutto quello che non vogliono fare è il prestatore d'ultima istanza in termini diretti del debito pubblico, del debito sovrano, e non attraverso il canale creditizio, che poi c'è una specie di carosello fra debito statale, debito delle banche, salvataggio delle banche, debito il circolo continua. Però è chiaro che se si vuole fermare, diciamo, quello che è l'attacco speculativo, è chiaro che bisogna intervenire su quello che è l'emissione del debito, l'acquisto diretto e non attraverso il sistema bancario del debito sovrano, una cosa che sembra esclusa. Mentre mi sembra che anche le cose osteggiate, come appunto il fondo salva stati, che ha avuto lo spread che è stato a razzo, quindi il problema, che ha il problema di salvare se stesso, prima ancora che gli stati, e il discorso appunto dell'Eurobond, che sono osteggiati, ma non mi sembrano che sono risolutivi di questa situazione. E soprattutto manca un progetto di sviluppo, di crescita. Allora, in questo senso, c'è anche un'illusione, l'ho portata anche in un dibattito che eravamo noi due, diciamo, in un CGL, c'era Fisco, c'era un altro, eccetera, che coltivavano un'illusione che potesse finire l'euro mantenendo, dicendo, salvaguardiamo il mercato comune. ma sono rimasto un po' stupefatto, perché la fine dell'euro avrebbe, a mio avviso, delle conseguenze così traumatiche che anche di conflitto commerciale, ci sarebbe una svalutazione della moneta sud, diciamo, di non so, 50-80%, ci sarebbe una rivalutazione della moneta nell'euro marco, diciamo, che sarebbe un 50%, non so, comunque consistente, e che poi farebbe finire anche per la Germania quello che è stata una svalutazione competitiva, che è stato l'euro per la Germania, è stata una svalutazione competitiva che ha consentito di forzare sulle esportazioni eccetera, che verrebbero meno. Oltretutto sapendo, come è stato detto, che l'80% delle esportazioni è rivolto verso l'euro a euro. Ecco, quindi c'è un problema che sembra di follia, insomma, no? Cioè, il problema è, allora, le banche d'affari puntano a far saltare l'euro, ma fanno saltare con l'euro, a mio avviso, l'intera economia mondiale, perché non sarebbero gli Stati Uniti, ma anche la Cina. Non sarebbe in grado di mantenere un ruolo, diciamo, di locomotiva, diciamo, piccola locomotiva mondiale, no? Per cui avrebbe problemi, oltretutto ha problemi di sistema creditizio, ha problemi anche lì di mercato immobiliare e via di seguito. Quindi c'è questo aspetto.
Giancarlo.
Ho finito, finito.
No, no, no.
L'altro aspetto è il problema, appunto, che non ci sarebbe una soluzione soft, anche a livello europeo, ci sarebbe una soluzione parecchio traumatica che metterebbe in discussione, a mio avviso, anche la stessa Germania, non è che non mette in discussione lei. Sarebbe una cosa travolgente, per cui praticamente il senso di tutta questa cosa, quale è, al di là dei fatti ideologici, ma in termini concreti, materiali, perché l'ultima cosa che dico è questo: ho letto che la Commerzbank, che tutti danno per, anche la Goldman Sachs parla di una banca tedesca, ma tutti pensano che sia quella Commerzbank, che praticamente non dove di default. Il problema è che la Commerzbank sta mettendo CDS sul proprio fallimento. Cioè, questo mi sembra schizofrenia pura, non so, cioè, vorrei capire, se avete idea di cosa può significare questi fenomeni, al di là dei problemi di impazzimento, eccetera. Probabilmente ci sono ragioni anche che a me sfuggono, però vorrei capire se avete qualche idea in merito. Grazie.
Grazie Giancarlo. Allora, Luigi Vinci e poi si prepari Marco Canelli.
Ok, io ho ascoltato con grande interesse, devo dire, le due relazioni di Alevi e Pastrello, che mi pare aiutino anche a capire varie cose, non solo di quello che è accaduto, ma di quello che sta accadendo. Io sono, diciamo, più che un intervento, c'è una domanda e poi un ragionamento su quello che potrebbe accadere nel breve periodo nel quadro politico europeo. Una domanda che credo si facciano in tantissimi, la riproposta adesso Giancarlo, è per quale motivo, soprattutto da parte del governo tedesco, si insista nell'orientare l'Unione Europea, la zona euro in particolare, e ancor più in particolare i paesi con delle condizioni di debito pubblico peggiori, sul versante di politiche, adesso non sto a riassumere, che tendono poi a buttare, anzi già stanno buttando in recessione i paesi in questione. Più adesso leggiamo che anche la Francia, quindi c'è un effetto che poi anche in qualche modo di rimbalzo su paesi in condizioni non identiche, anche se non eccezionali. Allora, perché diavolo? Perché non soltanto gli indicatori europei che ci dicono che l'Europa tende mediamente alla stagnazione, o già c'è, ma poi il resto del pianeta non è che esprima controspinte in questo senso, anzi subisce in una certa misura, oppure concorre a questa situazione. Gli Stati Uniti, nel loro modo, diciamo, zigzagante, manifestano una tendenza che a me sembra abbastanza simile a quella europea, anche per i forti condizionamenti politici di destra sulla presidenza Obama. La Cina sta tirando i remi in barca, ha un collasso di una parte delle sue esportazioni e rischia conflitti sociali su vasta scala, di cui c'erano già molti elementi negli anni scorsi. E così via, adesso non aggiungo dati. In questa situazione qual è la sorte, la prospettiva delle esportazioni tedesche? Allora, qui questa è una domanda che rinvia, mi pare, anche proprio al modo di ragionare politico e anche, diciamo, all'ossificazione di alcuni meccanismi di ragionamento sul terreno delle politiche economiche. Questa ossificazione è evidente guardando al complesso europeo, agli orientamenti delle istituzioni di comando dell'Unione Europea, dove c'è una compattezza liberista da Maastricht in poi assolutamente impressionante e totale. No, non dovrebbe essere esattamente così all'interno dei vari stati. Se un po' di commissari europei o di burocrati europei con la testa tra le nuvole, anche per ragioni di ruolo, per far vedere che contano, cioè anche per incompetenza molto spesso, possono continuare su quella strada, i governanti europei, diciamo, più dentro alle questioni concrete dei loro paesi, dovrebbero tendere ad utilizzare quantomeno i loro ragionamenti. Io credo che gli dia intanto un forte condizionamento rispetto al comportamento del governo tedesco e del cancelliere o cancelliera, meglio del cancelliere, sono contro di far violenza alla lingua italiana, e Merkel. Sono convenienze elettorali che possono essere, come dire, corrisposte dall'elettorato nella misura in cui agiti una serie di fantasmi che caratterizzano, che sono dentro la testa di una parte della popolazione tedesca. Mi ha aiutato Pastrello a capire meglio poi, come dire, quello che può essere il dato obiettivo a cui l'illusione tedesca del governo, eccetera, di poter tirare avanti senza pagare anche la Germania il prezzo delle sue scelte politiche, quanto impone all'Europa. Effettivamente nel maggio del 2009 ci fu una consistente ripresa delle esportazioni tedesche. Questo dato viene effettivamente richiamato, io non ci avevo fatto caso nella stampa tedesca, cioè effettivamente c'è un establishment, io credo che, o comunque il livello attuale di comando politico, non soltanto politico, in Germania, che pensa effettivamente che possa essere completo ancora oggi. Io credo, sì, è un'illusione terribile, secondo me, che rischia di effettivamente essere questa la cosa che porta al collasso dell'Unione Europea e della moneta unica. L'insistenza, la capacità della Germania, poi circondata da una serie di satelliti che reagiscono a comando e affiancata da questo francese fuori di testa, perché non ragiona sulle condizioni effettive della Francia. La seconda cosa, per non tirarla troppo per le lunghe, io penso, poi qui il Pastrello ha tagliato alla fine il suo ragionamento, che un conto sia ragionare su quelle che sono gli orientamenti e le pratiche anche imposte con una certa violenza da parte dell'establishment rigidamente europeo, gli assetti di comando dell'Unione Europea, la loro composizione assolutamente cautizzante su ogni questione, anche la mia esperienza, impiegano anni a decidere cose che normalmente si possono decidere in un mese. Un conto è vedere, diciamo, come questi omogeneamente abbiano quell'impianto politico-culturale, quelle idee di politica finanziaria, il bilancio c'è su come fa ad essere fatta l'Unione Europea, che tende obiettivamente, a mio modo di vedere, al disastro. Non è esattamente così per quanto riguarda le situazioni di molti paesi importanti. Cioè adesso sembra che sia così per quanto riguarda gli orientamenti di governo dei paesi più significativi. La Germania, la Francia, l'Italia, con Monti, la parametratura è quella, anche se Monti tenta alcune condizioni, però questo non è un ragionamento che voglio sviluppare. La Francia e la Germania sono alla vigilia delle elezioni. E quello che è interessante rilevare non è soltanto che la credibilità presso l'opinione pubblica, probabilmente l'elettorato di Sarkozy e della Merkel sono in calo, con qualche oscillazione per quanto riguarda la Merkel, ma che dopo 20 anni di ingurgitamento, non so come si dice, di liberismo a man basso, no, a buffata liberista dei centro-sinistra europei, delle socialdemocrazie, spesso più realisti del re per farsi perdonare di quel poco di orientamenti di classe che avevano nel periodo precedente, la parte capitalistica, ci sono, diciamo, elementi di orientamento che sono molto significativi e che tendono invece a muoversi un po' nella direzione dei ragionamenti che sono stati fatti, sia per quanto riguarda il ruolo della Banca Centrale Europea che la necessità di elementi di governo significativi dell'Europa, di una gestione democratica di queste questioni, di politiche di bilancio non così pesantemente ossessionate dal tema del debito, ragionamento sugli eurobond da parte per esempio dei socialisti francesi o dei tedeschi, è un ragionamento degli eurobond in funzione di politiche industriali europee, eccetera. Accennavo questo elemento, adesso io non è che mi faccia delle aspettative spaventose di forze che all'opposizione si collocano sempre un po' a sinistra e poi quando governano si collocano a destra. No, non credo la situazione riproponga opportunità di questo tipo. Però per dire che secondo me il quadro europeo probabilmente tenderà a smuoversi sul piano degli orientamenti di fondo in maniera interessante. Non so se questo offrirà nell'immediato delle opportunità di raddrizzamento, dato l'assetto europeo incasinerà ulteriormente la situazione, però può darsi che da un periodo dipende poi, insomma, se cambiano orientamento in qualche modo Germania e Francia, un riorientamento generale dell'Unione Europea può essere praticato. Attentoni, non so se si farà in tempo a realizzare senza ulteriori catastrofi sociali o sul piano delle condizioni di singoli paesi, però diciamo secondo me questa possibilità c'è, come in alternativa c'è invece la possibilità di un incremento addirittura di quel dato fondamentale di estrema incapacità, disorganizzazione, incapacità di fare le cose in tempi reali, politici, eccetera, eccetera, che da sempre poi caratterizza la costruzione europea, con effetti a quel punto che possono essere di rilancio in altre forme delle tendenze negative del quadro attuale.
Grazie Luigi. Marco, Matteo, se vuoi fare, che facciamo prima Maria Grazia Merigi e poi facciamo te, oppure... No, siete dopo voi due. Prima Marco. No, ma se stiamo nei tempi, così sentiamo poi le repliche. Vai Marco. Vabbè, ti presenti tu.
Sì, sì. Dunque, sono professore associato al Politecnico di Milano, anzi facoltà di architettura civile, insegno urbanistica, anche se per più di un decennio ho frequentato gli ingegneri aziendalisti nel Dipartimento di Economia e Produzione negli anni 90. Sì, sì. Una vera follia, infatti poi dopo 10 anni non ce l'ho più fatta, sono ritornato dalla padella alla brace. No, adesso non voglio bruciarmi del tempo su questa nota personale. Non fu un fatto gratuito, è che sono sempre appartenuto a un pensiero urbanistico minoritario contro quello dominante convenzionale, ovvero un'urbanistica pensata da conquista strutturale, prima la gestione e l'attuazione, poi il piano, però questo non lasciandosi inermi al mercato, come è successo poi negli anni, fine anni 80 e fino ad oggi, ma conoscendo i fatti di struttura, in modo tale da avere un riferimento rispetto a un obiettivo sociale voluto e a una strategia, non sapevo, giusto. Dunque, su uno dei primi interventi, in particolare di Levi, mi ha colpito perché mi ha permesso meglio di capire cose che magari adesso cerco di dire purtroppo in modo breve, magari anche, spero, senza generare delle ambiguità. Sì, il punto centrale è sempre stato questa contraddizione, questo conflitto tra una domanda interna stenta e una capacità di esportazione che avrebbe dovuto mantenere un certo equilibrio il sistema economico, prima con gli oligopoli e poi con le piccole imprese. Direi che però, se vogliamo mettere una data rispetto a questo tormentone, possiamo far riferimento a quella famosa nota di Amalfa del 1163, dove aveva posto il problema di un venir meno della spinta del boom economico della ricostruzione e che correva a ripartire dal sud per riallargare la base produttiva e quindi magari avere una struttura produttiva nazionale più autocentrata. Questo non avvenne, bisognerebbe fare delle analisi, forse una scelta opportunistica del grande capitale che non voleva rimettere in gioco certi rapporti di produzione. È anche vero, per quel poco che sono riuscito a documentarmi, il mio dipartimento non è molto apprezzato, è anche vero che dal 2000 al 2002 l'industria italiana ha subito non un declino ma un accelerato disastro, una fortissima contrazione e che a questo punto si potrebbe dire che la contrazione quantitativa è stata tale da mettere in sospetto poter pensare ormai che il ruolo qualitativo del Made in Italy è cambiato, sta cambiando, nel senso che se una volta l'importazione, quelle esportazioni che prima facevano l'oligopolio e poi negli anni 90, 80-90 la mia piccola impresa, oggi per loro lì non ce la fa più farlo e quindi anche il venir meno dei profitti, nel senso del meccanismo di accumulazione nel suo complesso. Quindi qui sembrerebbe la situazione abbastanza drammatica, tenendo conto che la situazione mondiale, per gli anni di fatti da diversi più prestigiosi economisti, dovrebbe essere una stagnazione se non una depressione a lungo termine. Quindi l'alternativa, qui riprendo Samir Amin, ci obbligherebbe a essere audaci, ovvero a trovare una strategia di sviluppo che tenda, sia pur gradualmente, a far uscire meno l'Italia dalla globalizzazione, dalla cosiddetta globalizzazione. E questo non può che essere un'offerta appropriata, un'offerta che non sta alla logica degli oligopoli, quegli oligopoli che ben definito Samir Amin, internazionalizzati, mondializzati e finanziarizzati. A questo punto però devo dire che la struttura produttiva italiana, anche se con questa performance alla rovescia degli anni 2000, questa struttura produttiva non va comunque sottovalutata, si rischierebbe di buttare via l'acqua sporca col bambino. Prima cosa, la meccanica strumentale, in capo a tutto le macchine utensili, ha fatto una crescita dal 2002 al 2007, addirittura anche se poco, più elevata della Germania. E poi comunque, e adesso qui vedo che scuote. No, ma poi bisogna, al di là di questi numeri che ho detto, bisogna però concettualmente, questo me lo riconoscerai, distinguere tra l'offerta asiatica, l'offerta tedesca e l'offerta italiana. Noi siamo i primi contrastati dal punto di vista della personalizzazione. È vero che la Germania ha tentato di imitarci, passati dalla concorrenza asiatica, flessibilizzando le loro aziende integralmente, verticalmente integrate, ma però la personalizzazione tedesca è sempre a catalogo, quindi predefinita e non ad hoc. E quando vengono in Italia rimangono sempre con la bocca aperta, anche se vanno in piccole imprese. E quindi questo è un punto di forza, che dovrebbe essere forse sfruttato fino in fondo se vogliamo creare i presupposti di un'offerta appropriata. Perché se è vero adesso paradossalmente questa personalizzazione poi viene presa dal Made in Italy, dei beni di consumo, e questi sempre di più, già lo fanno, ma sempre di più vanno proprio sui mercati più ricchi, forse proprio su quel blocco sociale che ha sostenuto il capitalismo, lo sviluppo capitalista in logica neoliberalista. Però questo tipo di mercato può essere allargato anche al mercato medio e al sud. Infatti il vero conflitto oggi che gli italiani hanno, anche in questo mentale, anche nella moda, anche mobile, abbigliamento, è riuscire a salvare il mercato medio, che invece viene sempre più risucchiato nello cost, e sarà sempre più risucchiato se la situazione mondiale non esce dalla crisi. È l'unico modo per mantenere l'equilibrio, no? Scendere un equilibrio di un livello molto più basso. Forse prima non era venuto giocando sulla finanza, sulla personalizzazione fasulla, sulla carta di credito facile, ma adesso la situazione diventerà sempre più pesante per i lavoratori. Qui veniamo a questo punto del ragionamento, ci sta benissimo, anzi penso che sia molto importante il discorso che ha fatto Romano, perché adesso lo dico subito. La questione del poter dare un'offerta appropriata, quindi interpretando nel senso più lato il potenziale di personalizzazione che hanno le piccole e medie imprese, passa dal distretto industriale e però anche dal sottodimensionamento. Cioè il vero limite di Beccattini non è tanto la definizione del distretto, che lo trovo superiore a quello dato da Saberi, non è specializzazione flessibile, ma integrazione flessibile. Cioè,
riferisce il distretto a marcia, un passo meno analitico,
secondo me, sbaglierò, ma coglie un elemento importante, un embrione di socializzazione all'interno della realtà territoriale. Quindi, per dirla alla Samira Mina, un inizio, sia pur appannato, di metamorfosi del valore, perché c'è la specializzazione, però c'è anche la composizione e scomposizione delle filiere, e quindi c'è la possibilità di avere una forte integrazione, ma anche la possibilità di una flessibilizzazione che è la condizione indispensabile per avere orecchie verso i clienti e dare la personalizzazione. Il limite di Beccattini è che vuol mantenere questo distretto per come è, anziché spostarlo più in avanti, magari reinterpretandolo. perché fin quando non c'è un coordinamento queste piccole imprese rimangono sottodimensionate. E il coordinamento non è che non ci sia adesso, ma è delegato al territorio, istintivamente, o più o meno consapevolmente, però è delegato all'autocontenimento di queste relazioni dentro a territori distretti. E allora a quel punto lì il gioco funziona, però ciascuna azienda rimane piccola. E le funzioni che hanno bisogno e che non hanno, e adesso diventano essenziali, altrimenti non innovano né si internazionalizzano, perché i mercati che tireranno di più sono in Brasile, in India, in Cina e non in Europa, a meno di diventare subordinati alla Germania, e poi si deve vedere se la Germania stessa riuscirà a mantenere le performance verso l'estero. Ecco, questa situazione di mercato obbligherebbe ancora di più a darsi questo coordinamento su singole funzioni strategiche, tipo la commercializzazione, la ricerca, il marketing, eccetera, eccetera. Non è troppo lunga, la fai troppo lunga per analizzare questa cosa. Però l'esigenza c'è e occorrerebbero delle politiche che promuovano questo coordinamento per piccoli gruppi, lasciando piena autonomia a ciascuna di queste aziende e anche piena identità, ma inducendole a coordinarsi su specifiche funzioni, magari anche in progressione, fino ad arrivare però a degli assetti stabili che possono comunque poi anche scomporsi parzialmente se qualche azienda vuole accorparsi con altre o comunque vuole uscire. Quindi senza negare quel famoso individualismo che oggi è grande impedimento. Ecco, però se tutto questo potrebbe funzionare, il Made in Italy potrebbe rientrare alla grande sul mercato, possiamo fornire, a questo punto potremmo fornire tutto il mondo degli impianti più appropriati, aprendo un orizzonte diverso a partire dai paesi del sud. Tuttavia il cluster che ci sta dando, il Made in Italy, abbigliamento, arredo e altro, è tecnologia matura e sembra un po' difficile che l'allargamento del mercato, direi massa di nicchie, perché devono rimanere comunque prodotti personalizzati, possano essere tali da permettere a questo Made in Italy di diventare attraente per tutto il paese. E qui il discorso che faceva Romano, che è proprio il cuore della questione. La partita si gioca qua. E allora, io do un piccolo contributo.
Sì.
La parte.
Sì, sì. Vabbè, veniva il tempo, ma ero consapevole che...
No, vai.
No, no, ma sarà un'altra occasione. Importante l'impostazione. Ora, occorrerebbe affiancare. Dunque, meccanica strumentale come pilastro, dove garantiamo a tutti i paesi del sud non i beni di consumo, ma i beni strumentali per metterli in condizione di fare da sé. Ma comunque, parallelamente, non sputiamo sui beni di consumo del Made in Italy, che è comunque una risorsa, ma nei limiti che ho detto. Potrebbe costruire un altro cluster, non in astratto, ma partendo dalle capacità che abbiamo. E queste forse sulla tecnologia avanzata ci vede perdenti in partenza. Avremo però un'opportunità, secondo me, straordinaria, perché vorrebbe dire trascinare dentro anche il sud, perché senza il sud qualsiasi tentativo di rilanciarci lasceremo fuori un terzo delle nostre risorse, perché tanto l'altro dovrebbe ricomporsi. Ed è la questione dei porti. Noi abbiamo due o tre porti nel sud, sicuramente Taranto e Gioia Tauro, che possono diventare l'epicentro di tutti gli scambi tra Oriente e Occidente via Atlantico. E questo è un dato strutturale, non è che occorra fare degli atti volontaristici, perché con il gigantismo navale il problema degli armatori o delle compagnie di navigazione è quello di riempire le navi ogni volta che partono, e più sono grandi queste navi la probabilità di non riempirle aumenta. Allora i porti che saranno privilegiati, e questo avviene anche con una prospettiva di stagnazione, anzi a maggior ragione occorrerà privilegiare quei porti che garantiscono simultaneamente più mercati. Ora, gli unici che garantiscono più mercati non sono i porti del nord, dove oggi tutto va, anche quelle merci che poi arrivano in Italia del nord, ma sono quelli che sono nel sud, perché da lì abbiamo Nord Africa, Medio Oriente, Centro Europa e più tutta l'America orientale. Ora, questa possibilità mi sembra da non sottovalutare. Lì noi potremmo avere un quartier generale della logistica mondiale e uno zoccolo duro, perché qui non è che questa cosa che dico deve essere interpretata come adesso offriamo comunque un business alle multinazionali. No, deve essere controllato, orientato, essere usato come uno zoccolo duro, come grande occasione per un nuovo sviluppo del sud. Del resto dei porti, per giocare quel ruolo, devono avere un vetro aperto, a partire dal sistema ferroviario, dal trasporto fluvio marittimo e da nuove industrie. Penso per esempio alla meccanica pesante, che avere un'economia esterna vicina, abbiamo l'Arnieri che è leader negli impianti siderurgici, la Cina consuma il 30% e produce il 30% di siderurgia, non si capisce perché magari non si possa avere meccanica strumentale pesante nel sud, con anche un po' uno scarso problema di qualificazione della manodopera, perché quella più delicata è quella relativa alla meccanica, quella più leggera.
Grazie Marco. Maria Grazia, e poi concludiamo con Matteo e poi le repliche. Maria Grazia Merigi, Università di Bergamo.
Io sono storica sociale dell'Europa dell'Ottocento, quindi faccio davvero delle domande, non è un intervento sia pure abbreviato. Precedute forse da una riflessione, premetto che molte delle cose che volevo dire sono state già in larga parte anticipate dall'intervento di Luigi Di Luci. Stamattina nelle varie relazioni, nelle due relazioni iniziali, si sottolineava implicitamente, cioè si suggeriva meglio, che ci sono nella lunga storia dell'economia e delle società europee delle linee di tendenza di lungo periodo, appunto si parlava della banca e del controllo centralizzato della finanza francese che risale agli anni 50 del XIX secolo in Francia, oppure quella integrazione fra piccola grande banca, proprietà e sistema delle imprese del modello, diciamo, bismarchiano tedesco di lungo periodo. La svalutazione citata stamattina, che blocca lo straordinario, diciamo, miracolo economico provocato quasi in modo extraeconomico e antieconomico dal timore rinnovato poi negli anni 70, quello che abbiamo vissuto, non è storia, di una crescita contemporaneamente di occupazione, salari e diritti, è anch'essa una sciagurata continuità italiana. Noi anche persino nella fase più espansiva dell'età giovitiana vediamo che c'è sempre un limite di impatto fra i settori più avanzati e dinamici e tutto sommato incarnato fisicamente dalla protezione doganale del grano, quindi un patto con i proprietari terrieri del sud e dunque una volontà di non disarticolare certi equilibri. Quindi in Italia, dal punto di vista sindacale, altra cosa, vediamo le più diverse, sia nel passato che nel presente, relazioni fra sindacato, sistema delle imprese e Stato. L'Italia ha conosciuto degli straordinari momenti di inventiva contrattuale organizzativa con una, appunto, sciagurata continuità di bassi salari, che è veramente una costante, ma si è sempre scontrata contro una resistenza imprenditoriale ad accettare anche minime forme di condivisione della decisione. Io non sto qui facendo gli elogi della cogestione, assolutamente, che ha tutti i suoi problemi, ma certamente in Italia il massimo della creatività del sindacato confederale come classe generale si è sempre scontrata contro una resistenza di questo tipo. Quindi la domanda potrebbe essere: in un contesto di crisi europea, di cui tutti siamo d'accordo, le relazioni di stamattina credo che sistematizzassero con intelligenza delle cose che un po' qui dentro un po' tutti pensiamo, qual è la parte però specificamente italiana di un sistema delle imprese certamente con una tendenza irresistibile a sottrarsi ai controlli pubblici e a resistere a qualsiasi forma di condivisione di responsabilità con i lavoratori organizzati. Un'altra cosa, mi pare, entrambi i relatori accennavano a questa domanda, quasi soprattutto la seconda, che pone perplessità. Indubbiamente una crisi così distruttiva non sta generando nei casi dirigenti nessuna reazione di tipo interventista, di controllo del mercato del lavoro, eccetera. Ora, a me è capitato circa 2 anni fa di fare un lavoro che sarà pubblicato in Francia, insieme a molte altre persone, sulla reazione di vari soggetti collettivi, sindacati, associazioni miste, stati, governi, ma soprattutto sindacati e associazioni come l'Associazione contro la disoccupazione, diciamo associazioni riformatrici, come reagiscono alle crisi che si susseguono nel Novecento, negli anni 10, nella crisi di riconversione degli anni 20 e poi nel 29. Indubbiamente noi constatiamo che c'è una, potremmo dire, naturale tendenza conservatrice, nel senso che i vari soggetti tendono a riproporre nell'immediato le ricette a cui sono abituati. Facciamo un esempio, la grandissima e distruttiva lotta dei minatori inglesi del 26, la reazione è: noi siamo un sindacato, cioè anche inglese, con forti casse di resistenza, facciamo ancora più casse di resistenza, cioè attrezziamoci per una resistenza, arrivano i soldi dei sindacati sovietici, uno sforzo bellissimo e grandioso come è stato ai tempi dei minatori, ancora una volta inglesi, a cui tutti abbiamo mandato il nostro contributo. Ma in realtà quel tipo di lotta aveva come orizzonte e come avversario anche la decadenza del ruolo del carbone nei confronti del petrolio emergente. Quindi il sindacato inglese faceva benissimo a combattere contro Churchill poi, ma indubbiamente la reazione di immediato ricorso alle risorse del momento abituali non è sempre strategico. Allora, scusate se mi sono un po' dilungata, indubbiamente la reazione delle classi dirigenti è una reazione di protezione della moneta, eccetera. Però dopo succedono altre cose, ecco, qui non sta succedendo e effettivamente noi ci dobbiamo domandare come mai questa paralisi nel difendere in modo quasi istintivo i propri territori anche di conoscenza, come mai e come metterli in moto. È evidente che la composizione sociale del mondo del lavoro è frammentata e ha difficoltà a esprimere una risposta strategica, però anche negli anni 30, per esempio nella Francia del Fronte Popolare, il più innovativo intervento del sindacalismo conflittuale era fra i disoccupati, perché c'era una quantità enorme di immigrati disoccupati, c'è l'invenzione della migrazione immigrée, ma non è che intervenga in un mercato del lavoro forte. Quindi c'è un problema di soggettività politica sicuramente a cui dovremmo, che ci deve preoccupare, ma l'ultima domanda è quella che riprende l'intervento che faceva Vinci qualche minuto fa, cioè i progetti, i programmi del Partito Socialista e Socialdemocratico francese e tedesco, soprattutto del tedesco, appaiono, per quello che si legge, non nel momento riservato, ma in quello che si legge nel dibattito pubblico, indubbiamente criticare l'aspetto distruttivo della propria base sociale, del proprio bacino elettorale che questa lunga politica stamattina si parlava di come Clinton abbia fatto i più grossi disastri e come la percezione di un salariato non ne potesse assolutamente cogliere la differenza con il precedente conservatore. Allora, che possibilità ci sono secondo voi, ecco, diciamo, reali che questi mutamenti di orientamento in Francia e in Germania, soprattutto in Germania, perché sono i paesi che in questo momento appaiono quelli che hanno in mano i destini dell'euro, soprattutto in Germania, come potrebbero, che spazi di manovra ci sono per fondamentalmente far tornare la banca centrale a un ruolo che permetta di svolgere una politica economica? Perché io ricordo, se ho un minuto ancora, un episodio, quando appunto gli effetti dell'Europa, quando c'era il governo Jospin qualche anno fa e cominciavano le delocalizzazioni, ci fu un dibattito alla televisione, trovavo in Francia, l'ho visto, della Elisabeth Guigou, che era ministro del lavoro, e dibatteva con delle operaie della LU, di questa parte dei biscotti, che delocalizzava e lasciava un intero bacino del centro della Francia spopolato, anche se non era Fiat, ma per loro era tutto. E davanti alle affermazioni proprio appassionate, anche di attaccamento al lavoro, al territorio, lei pianse, esattamente come la Fornero. Però l'Europa, cioè, ma sono le condizioni nuove di rapporto tra Stati, Nazione ed Europa che non permettono quelle procedure amministrative che controllano la delocalizzazione. Jospin ha perso in quella occasione, dopo pochi mesi, e non è andato ha perso le elezioni presidenziali in quella maniera drammatica che tutti, molti non ricordano. Allora, queste situazioni rischiano di diventare sistematiche, anzi rischia che il mondo del lavoro non abbia più nemmeno quella richiesta e rivendicazione verso quel centro-sinistra che hanno sfinito le attese del mondo del lavoro. Allora, che possibilità ci sono, secondo voi, di un ritorno a una politica attiva grazie a mutamenti dei rapporti fra Europa e Stati Nazioni?
Grazie Maria Grazia. Matteo, ultimo e non l'ultimo della scala sociale.
Last but not least. Ma io sono molto contento che siamo riusciti a fare questo seminario, al quale tenevo molto, e spero che dalla giornata di oggi venga fuori un gruppo di ricerca che periodicamente discute ed eventualmente pubblichi dei materiali su quello che è oggi il capitalismo italiano, in modo tale che anche a sinistra magari la si smetta di sparare la prima fregnaccia che viene in mente, ma le discussioni, i dibattiti vengano svolti su dati concreti. E io in questo breve intervento elenco tre cose sulle quali mi piacerebbe fare approfondimento, perché ritengo che siano tre tra gli aspetti caratterizzanti la fase attuale del capitalismo italiano: il rapporto con la Germania, la questione delle reti di impresa, che per certi versi potrebbero andare a sostituire i distretti, e la questione della necessità di piani industriali di settore. Quindi per pochi minuti illustro questi tre. Il primo, il rapporto con la Germania, che secondo me è decisivo anche per capire quanto il tessuto produttivo italiano oggi si è esposto ai rischi di delocalizzazione all'estero. Il Ministero degli Esteri, attraverso l'ICE, pubblicava, vedremo se l'ICE ci sarà ancora o no, annualmente, una serie di rapporti economici facendo anche analisi comparate tra due paesi, Italia-Francia, Italia-Olanda, io ho preso Italia-Germania. E ci sono due cose molto interessanti. La prima, qual è la qualità delle esportazioni italiane verso la Germania? Si dice che l'incremento delle importazioni tedesche dall'Italia non è dovuto ai tradizionali comparti dei beni di consumo, che continuano a registrare andamenti non positivi con la sola eccezione dell'alta gamma.
cioè Luxottica continuerà a vendere, e Valentino, Prada e via. Ma l'incremento delle importazioni è dovuto in generale alle lavorazioni meccaniche e alla componentistica. Tant'è che i settori trainanti, l'export italiano in Germania, sono macchine elettriche, prodotti di plastica che poi vanno a alimentare le filiere chimiche del gomma plastica della Germania, alluminio, prodotti d'acciaio e ferro. Cioè noi siamo esportatori in parte di macchine e utensili, per altra parte di componenti che servono alle filiere industriali tedesche per la produzione di beni che poi magari i tedeschi si illudono di esportare, comprese quelle macchine e utensili che sono quei beni di investimento che sono stati trainati da quell'accelerazione delle importazioni cinesi di qualche anno fa, quando importarono materie prime ma anche beni di investimento, perché dovevano industrializzare quello. E i tedeschi sono molto interessati alla nostra industria della componentistica, ovviamente alle condizioni che vogliono loro, perché qua hanno intervistato un imprenditore italiano che dice: ma pensiamo alla componentistica meccanica, un tempo alle nostre aziende bastava saper produrre, oggi invece sono le medie grandi imprese tedesche che vengono a visitarti, che vengono a visitarti e a comprarti. Perché sempre lo studio dell'ICE dimostra qual è la qualità degli investimenti italiani in Germania e qual è la qualità degli investimenti tedeschi in Italia. Mentre noi in Germania, tolti gli anni 60-70, quando Pirelli, Fiat compravano le industrie, adesso anche 80, adesso il grosso degli investimenti italiani in Germania sono ascrivibili al settore della finanza, del credito e delle assicurazioni. I tedeschi invece intanto hanno una composizione degli investimenti diretti in Italia molto più equilibrata, anzi con prevalenza del manifatturiero. Ma cosa comprano? Pistoni per auto, carrelli elevatori, meccanica, macchine per l'industria cartaria, siderurgia, apparati per le telecomunicazioni, impiantistica, macchine per imballaggio, da una parte. Cioè comprano quello che serve alla loro industria controllandolo direttamente, e dall'altra fanno un'offensiva pesantissima su logistica e trasporti. I tedeschi hanno comprato i due più grandi terminal container del porto di La Spezia, stanno comprando tutti i settori della logistica, in particolare delle merci, che le varie aziende del gruppo Ferrovie dello Stato sta dismettendo, e costruiscono l'intera filiera della logistica, cioè dalla portualità agli spedizionieri, servizi logistici. Quindi da una parte i tedeschi ci fanno il mazzo sulla logistica e trasporti, dall'altra i francesi ci stanno facendo il mazzo sull'energia, perché stamattina abbiamo discusso dei destini di A2A, Edison e Edipower. I francesi, attraverso Electricité de France e gli accordi che sta facendo Tabacci in questi giorni per conto del Comune di Milano, svenderemo un pezzo molto consistente e importante del parco termoelettrico italiano ai francesi. Secondo aspetto, le reti che vorrei studiare. Pare che ci sia il boom di questa cosa chiamata contratto di rete. Ne hanno fatti 200 in 3 mesi, e anche qua utilizzando gli incentivi fiscali che ci sono. Infatti, perché di dunque, qui il contratto di rete lo definiscono come il contratto di più imprenditori che perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, e si obbligano a collaborare in forme e ambiti predeterminati, facendo un programma di rete, eccetera. Se vado a leggere quali sono i contratti di rete più importanti che sono stati fatti oggi, sono quelli che rientrano nei settori di cui dicevo prima: manutenzione impianti energetici, la Raccedo è stato il primo a Bologna della subfornitura dell'automotive,
a Piacenza le macchine utensili e via. E d'altronde è evidente che non possono reggere filiere come quella dell'automotive, per questo dicevo che c'è una forte esposizione delle filiere industriali ormai ridottesi a produrre componenti alla competizione internazionale, se teniamo conto che nella filiera dell'automotive in Italia ci sono 2.327 imprese. Di queste 2.300 solo 60 sono sistemisti e modulisti, solo 264 fanno engineering and design, 2.000 e oltre sono subfornitori to court, e sono subfornitori che hanno fortemente cambiato il mercato di sbocco, perché mi spiegavano a Torino che mentre fino a qualche anno fa la Fiat assorbiva l'80%, adesso la Fiat assorbe il 49% di questa produzione, l'altro 50% è destinato al mercato internazionale. Settimana scorsa ero a Brescia, in tutte le inchieste che faccio, dove gli operai di una fabbrica che è la CF Gomma, che produce componenti per auto, mi dicevano che loro di fatto sono controllati dalla Fiat, ma ormai il 50% della loro produzione è destinata al mercato tedesco. E il mercato tedesco per quale motivo? Non, cioè non avendo più lo non essendoci più lo strumento della svalutazione della moneta, ma solo quello della compressione salariale, i tedeschi sono intenzionati a loro volta a esportare deflazione salariale per contenere il più possibile i costi delle loro importazioni. Per quale motivo non dovrebbero mettere in concorrenza la filiera dell'automotive italiano con un'ipotetica filiera dell'automotive della Cina, dell'India, della Romania? Ultimo aspetto, che è quello su cui anche qua secondo me dovremmo fare uno sforzo di analisi, che in parte stiamo facendo con le cose che vi ho girato, ma ci sono alcuni settori. So che io ho una logica magari microeconomica, Pastrello mi dice che sono un emiliano in queste cose, ma andiamo d'accordo, perché lui è un comunista di destra e io sono un socialdemocratico di sinistra, quindi ci incontriamo. Ma sulla chimica, con quel che sta facendo l'ENI, sulla cantieristica navale Fincantieri, sul settore aerospaziale Finmeccanica, sulla siderurgia, sulla portualità, sulle multi-utilities, o ci sono piani industriali di settore chiari, con un ruolo del pubblico, con un progetto industriale, obiettivi, strumenti di intervento, altrimenti da questa situazione di crisi e di continuo declino non se ne esce. E perdonate se chiudo con un aspetto di strettissima attualità, ma ci servirebbe anche ragionare su strumenti di politica industriale contingenti, che abbiano la capacità di intervenire tanto sulla destinazione d'uso delle aree dismesse in via di dismissione, quanto su strumenti finanziari di reindustrializzazione di quello che stiamo perdendo.